siamo al versetto 7. Marco ci riporta con la reazione proprio contraria alla dichiarazione che ha fatto Gesù, una dichiarazione che è contraria ai principi teologici e ovviamente lo condannano di immediato a Gesù. Però è interessante questo, una condanna dove non ci sono le parole, non c'è nessuna apertura a un dialogo con il quale poter spiegare meglio questa posizione di Gesù. La condanna scatta subito, in maniera così immediata. E si capisce perché Gesù ha detto una cosa fortissima. Abbiamo detto che sarebbe il nucleo della buona notizia. Gesù ha detto che i peccati sono perdonati anche senza chiedere perdono. Questo tizio non ha detto niente, non ha chiesto nulla, non ha fatto nessun... soltanto gli è stato presentato davanti. Ecco, si comprende la reazione degli scribi allora. Non soltanto 2000 anni fa, anche oggi penso che se io queste cose le dicessi in altri ambienti mi salterebbero addosso già, perché uno si può dire questo così, no? E vedete anche come l'atteggiamento di questi censori. Gesù non viene chiamato per nome. Non si dice perché Gesù bestemmia. Costui bestemmia. Quindi c'è una maniera anche, come mai costui parla così, bestemmia? Una maniera anche espressante, quindi riconoscono, vedono Gesù come una persona che non meriti niente, neanche da nominare. E poi questa presunzione, ecco vedete, ragionavano nei loro cuori, la presunzione di non chiedersi mai, ma perché questo? Possiamo anche trattare su questo aspetto, no? La presunzione di questi scribi dove non c'è alcuna richiesta di spiegazione, di confronto, sono sicuri della loro dottrina. La nostra dottrina non si può mettere in discussione. Quindi non se ne parla di confronto, di dibattito, di dialogo, di questo niente. Quindi soltanto il giudizio che esprimono su Gesù, che è un bestemmiatore, in greco si dice blasphemein, che si dice la blasfemia, usiamo anche la traslitterazione dal greco, la bestemmia è l'insulto, l'offesa a qualcuno, ma nel Nuovo Testamento sempre rivolta alla maestà di Dio. Quindi la bestemmia, così come nell'Antico Testamento, è offendere Dio nella sua maestà, nel suo onore. Il libro del Levitico, al capitolo 24, versetto 16, prevedeva la lapidazione, la pena di morte per il bestemmiatore. Chi ha bestemmiato il nome del Signore sia reo di morte. E questo sarà anche l'accusa, l'abbiamo letto ieri nel passio di Matteo, quando il sommo sacerdote chiede a Gesù, ma allora tu sei il figlio del Dio benedetto? E Gesù ha detto, tu lo dici? Allora la risposta del sommo sacerdote, ha bestemmiato, quindi possiamo così eliminarlo. Quindi la bestemmia non era una cosa, cioè si poteva rischiare la vita. Quindi le categorie religiose, queste categorie che appunto riguardano la dottrina degli scribi, sono così radicate che cercano in tutti i modi di annullare quella novità di Gesù. Come? Mediante l'insulto. Questo insulto, anche questa condanna, è un bestemmiatore, uno che veramente attenta all'onore di Dio. E ovviamente cosa sta dicendo Marco? Vedete, con questa posizione così radicata da parte degli scribi, che ripeto un po' il pensiero che frulla, quello che frulla nella mente di quelli che partecipano a quell'evento, in quella casa di Israele, la dottrina degli scribi è sempre per mantenere le distanze tra Dio e gli uomini. Se accettiamo la parola di Gesù, vuol dire che questa distanza è stata abolita, è stata superata. E questo che gli scribi non possono accettare, perché Dio deve essere sempre un Dio geloso, un Dio che mantiene le distanze. Vedete, anche su questo aspetto del perdono dei peccati, che c'era tutto un rituale piuttosto così solenne nella religione giudaica, per perdonare i peccati uno doveva certamente pentirsi, restituire il torto se era possibile, e poi andava al Tempio, offriva un sacrificio di espiazione, il sacerdote prendeva questo sacrificio e gli diceva: bene, il peccato è stato perdonato. Però uno non era mai sicuro che questo peccato fosse perdonato, perché siccome dipendeva da un rituale molto, possiamo dire anche complicato, l'idea che mi fosse saltato qualche piccola virgola del rituale, che non avesse fatto le cose come veramente la legge o le norme mi chiedevano, rendeva sempre la persona insicura. Ma ancora oggi molte persone hanno questi scrupoli, si confessano una, due, tre volte sulle stesse cose, sembrano che provano gusto anche a dire quelle cose, ma perché non sono mai sicuri di essere stati perdonati. Quindi questa specie di scrupolo era sempre galleggiante, presente. Allora cosa prevedeva la religione di Israele? C'era un giorno all'anno, il giorno dello Yom Kippur, il giorno dell'espiazione, in cui il sommo sacerdote entrava nel santo dei santi, mai si entrava in quella stanza dove dimorava la presenza di Dio, aspergeva il santo dei santi con del sangue degli animali e poi uscendo aspergeva il popolo e diceva: almeno per oggi i peccati sono stati tutti perdonati. Quindi quel giorno era il giorno della grande espiazione, però poi bastava niente, bastava anche una piccola trasgressione che questa storia del peccato veniva a galla un'altra volta. Quindi questa era la distanza che avevano creato gli scribi o i dottori della legge tra Dio e il popolo, perché con tutta la buona volontà, con tutti i miei sacrifici di espiazione, con tutte le sacre liturgie, non ero mai sicuro che Dio mi avesse perdonato. Dio era sempre un po' così, un po' alla difensiva. Ecco, Gesù dicendo: i tuoi peccati ti sono perdonati, tutto questo è caduto, è crollato su sé. Per cui è ovvia, si capisce la risposta, la reazione degli scribi, che vedono Gesù come un rivale di Dio. Si è assunto una funzione che soltanto Dio poteva avere, era geloso di questa sua, possiamo dire, funzione di poter perdonare, e soltanto in certe situazioni. Quindi, se soltanto Dio poteva cancellare i peccati, questa era la teologia ufficiale, e il perdono richiede l'ammissione del peccato, il pentimento, eccetera, eccetera, Gesù si è saltato tutte queste cose. Vedete la novità anche di Gesù quando conosciamo quelli che erano i gruppi della società giudaica a quel tempo. Sappiamo di questi gruppi: i farisei, i zeloti, i sadducei, gli esseni, insomma era una società piuttosto vivace, molto 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 diversificata. Tutti erano d'accordo, anche se magari vivevano in maniera diversa il rapporto con la legge, ma tutti erano d'accordo che per avere il perdono dei peccati bisognava pentirsi, offrire le offerte e avere questa benedizione dall'alto. Quindi Gesù è andato oltre quelli che era un po' il panorama dei gruppi al suo tempo e ha rotto con tutte queste pratiche e ha dato una visione nuova della realtà. Quindi, vedete, nessuno poteva essere certo di essere in pace con Dio, e appunto per questo rituale così molto molto così pignolo e a volte un po' assurdo, la certezza di Gesù. Nessuno poteva essere certo, Gesù dice: ti sono perdonati i tuoi peccati, punto. Non se ne parla più. Vedete, non ha fatto dibattito, non ha fatto... No, 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 così. Il fatto che tu ti sei avvicinato a me e che hai voluto manifestare questa tua attenzione verso di me è sufficiente perché il tuo passato venga cancellato. Non conta più, non pesa più. Non pesando più è ovvio che tu puoi già rialzare, puoi riprendere la tua vita come una persona pienamente libera. Quindi Gesù, per la mente di questi scribi, è un usurpatore del privilegio divino. Soltanto Dio poteva pronunciare una frase così. Interessante però appunto che non ha detto: io ti perdono, no? Ma ti sono perdonati. Adesso vediamo perché. Gesù, avendo conosciuto subito nel suo spirito che così ragionavano dentro di loro, disse: perché ragionate così nei vostri cuori? Vedete, abbiamo detto che il cuore è l'ambito della ragione. Adesso si dice che Gesù nel suo spirito aveva capito questo. Interessante perché come si può sapere che cosa questi scribi hanno pensato? È un po' difficile, appunto, non abbiamo un dato di cronaca perché è nella mente, nessuno ha detto nulla. Noi lo sappiamo perché l'Evangelista ce l'ha detto. Noi siamo fortunati perché lui ha aperto una parentesi, ci ha detto che cosa pensavano questi. Invece Gesù ha capito questo, dice l'Evangelista, nel suo spirito. Lo spirito è anche l'attività che fa conoscere. Quindi Gesù conosce da se stesso, nessuno glielo deve dire, quali sono le intenzioni e i ragionamenti degli scribi. Quindi Gesù sa che quello che sta dicendo sarà causa subito di un grande, di una grande, grande contrasto. Però, vedete, Gesù li affronta anche in pubblico, ma e si ripete di nuovo questo, perché ragionate così nei vostri cuori? Cioè, perché avete questa mente così chiusa? Non siete capaci di esprimervi? Perché non dite anche quello che pensate? Parliamone di questo. Vedete, Gesù non ha dichiarato un po' la, così, la contrarietà di questi scribi. Noi lo sappiamo perché l'Evangelista ce l'ha detto. Costui bestemmia. Ma Gesù non ha detto, perché dite che io bestemmio? Vedete, Gesù è stato anche molto delicato, possiamo dire anche molto umano, nei confronti di questi scribi, di questo pensiero censore nella mente delle persone, perché gli chiede soltanto di ragionare. Perché ragionate così? Perché non vi aprite? Perché non vi pronunciate? Perché non dialoghiamo su questo? Ecco, il problema che appunto l'Evangelista sta presentando come la dottrina religiosa, quando è ben radicata nella mente di una persona, rende refrattabili, impossibile, al dialogo. Inutile dialogare con una persona che è così invasata dalla propria dottrina. Non so se vi è mai capitato, a me è capitato, ho detto mai più parlare con queste persone. È inutile. Sono talmente così radicati nelle loro posizioni che l'unica cosa che ti potranno dire, a me me l'hanno detto così, ci hanno fatto, siete indemoniati, siete fuori dalla chiesa, siete, non so, eretici. È l'unica cosa che sanno dire. Dialogo, niente. Non si dialoga quando la dottrina ha preso proprio l'ambito della ragione. Quando ha proprio ha fatto una specie come di sequestro della ragione stessa. Quindi vedete, anche questa è la salvezza che Gesù porta. Cioè ci ridà di nuovo questa capacità di ragionare, di avere una mente libera, non che pensa ma non dice, ma che è capace di pronunciarsi. Ma Gesù, in maniera molto delicata, ci fa capire, ce lo fa capire Marco, come nella casa di Israele tutti la pensano così. Nella casa di Israele accettano che Gesù abbia abbattuto le norme del puro e dell'impuro, ma che Gesù porti questa bontà di Dio fuori i confini di quella terra e li possa anche offrire a gente che non merita nulla. I pagani non meritavano niente, erano persone condannate già, dannati, quindi che Gesù abbia fatto questo, caro Gesù, non ci piace questa cosa qui. Nella casa di Israele vogliamo che almeno alcune sane tradizioni si rispettino, quelle soprattutto del pregiudizio razziale, a cui tutti siamo molto legati. Perché comunque c'è sempre qualcosa nel DNA, quando uno fa parte già di una certa esperienza, quando uno già appartiene a una tradizione, di considerarti comunque un po' al di sopra degli altri. E quello che per te deve essere un diritto o qualcosa che viene offerto, per gli altri no. Quindi questa è la grande, possiamo dire, difficoltà che presenta qui l'Evangelista attraverso questa pagina, di come la dottrina, soprattutto quando è religiosa, non soltanto rende refrattabili, non è possibile nessun dialogo, ma la presunzione di questa superiorità, di questo sentirsi al di sopra degli altri. La tradizione religiosa deve, si fa sentire così. Versetto 9, cosa è più facile? Gesù, dopo che ha chiesto di nuovo perché ragionate così nei vostri cuori, cosa è più facile dire al paralitico ti sono perdonati i tuoi peccati o dirgli alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? Vedete, Gesù non entra in dibattiti, discussioni, non è che rimprovera, ma voi perché avete questa, ma no, perché ragionate così? Zitti, nessuno parla. Bene, Gesù adesso li sfida con questa domanda che a misurare proprio la portata della sua autorità, dell'autorità di Gesù. Che cosa è più facile? Perché vedete, per la gente la prova che Dio avesse o aveva perdonato questo paralitico con i suoi peccati sarebbe stata la guarigione, perché c'è sempre questo rapporto tra peccato e malattia, no? Secondo un po' la visione antica. Quindi sarebbe stato molto più facile che Gesù fosse cominciato con questa storia della guarigione. E soprattutto perché nell'Antico Testamento, ripeto, non c'è nessuna guarigione di un paralitico, quindi sarebbe stata una novità assoluta. Quindi che cosa è più facile? Quindi Gesù, allora, passa alla pratica, a quello che non si poteva aspettare, che un paralitico si possa rialzare, prendere il suo lettuccio e si metta a camminare. Quindi Gesù, il versetto 10 allora appunto lo conferma, quindi perché vediate che il figlio dell'uomo ha autorità sulla terra di perdonare i peccati, disse al paralitico, dico a te, alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua. Se il perdono dei peccati comporta una liberazione interiore, non sento più questo peso, non c'ho più questa specie di macigno che mi impedisce di camminare come una persona libera, però è qualcosa che sento soltanto io, non è visibile agli altri, questo perdono dei peccati. Invece, la dignità che uno acquista quando si sente liberato da tutti questi pesi, la dignità perché finalmente io comincio a muovermi, a manifestarmi, ad essere una persona libera, autonoma, questo lo vedono tutti. Tutti vedono che qualcosa è accaduto in me, non vado più giù così, magari piegato come un chiodo, non vado sempre dandomi questi colpi nel petto, io peccatore o cose del genere, ma vedono che sono una persona serena, che sono una persona che ha preso in mano la propria vita, che sa anche fare della propria vita qualcosa di buono, questo lo vedono tutti. Il perdono non è visibile, la risposta o l'effetto del perdono sì lo è, quindi l'Evangelista adesso ci vuole far ragionare su questa traduzione che fa Gesù, no? Passare da quello che non si vede a quello che si vede benissimo. E di nuovo Gesù non parla in prima persona, prima non ha detto io ti perdono, adesso non dice io il figlio dell'uomo ho autorità, ma Gesù usa questa espressione, alla terza persona in maniera un po' così più generica, il figlio dell'uomo ha autorità sulla terra di perdonare i peccati. È la prima volta che appare in labbra a Gesù questa espressione, attenzione, è l'espressione più usata dagli evangelisti, nei Vangeli, per parlare di Gesù, dopo il suo nome. Quindi noi, la parola che più appare quando si tratta di nostro Signore è Gesù, nei Vangeli. Quella che appare di più dopo questo Gesù è figlio dell'uomo, molto più di figlio di Dio. Immaginate che il figlio dell'uomo viene nominata 83 volte, usata 83 volte dagli evangelisti, figlio di Dio 38, molto di meno. E sempre, quasi sempre, tranne una eccezione, sempre in bocca a Gesù e sempre con questa espressione, il figlio dell'uomo. Quindi vuol dire che è un'espressione fondamentale per capire l'identità di Gesù. Se gli evangelisti adesso, Marco la pone in questo episodio per la prima volta, ci sta facendo capire chi è veramente Gesù per noi. Allora, adesso non c'è tanto tempo, sono rimasti appena 5 minuti brevemente per concludere il brano. Questa espressione, il figlio dell'uomo, è un'espressione che proviene dall'aramaico, che significa appunto, in aramaico si dice Barnassà, che si trova in Daniele, già 7:13, che significa un figlio dell'uomo, uno che appartiene alla specie umana, figlio di Adamo appartiene alla specie di Adamo, figlio dell'uomo appartiene alla specie umana, quindi non è nulla di particolare, figlio significa sempre un rapporto appunto verso l'uomo appartenente a questa realtà umana. L'Evangelista Marco prende questa espressione tenendo in considerazione Daniele, questo profeta, che è la prima volta che lo usa lui, però l'Evangelista non lo usa come l'ha usato Daniele dicendo un figlio d'uomo, ma mette l'articolo il figlio del. Quindi abbiamo qualcosa di particolare, qualcosa di molto speciale. Noi potremmo già dire subito che il figlio dell'uomo, se figlio dell'uomo significa l'umanità, uno della specie umana, il figlio dell'uomo con l'articolo è proprio l'umanità pienamente riuscita. L'uomo con la U maiuscola, potremmo dire. Sarebbe questo uomo Dio di cui parlano gli evangelisti. Un uomo come Gesù dove si manifesta il massimo della condizione divina. Un uomo che ha raggiunto la sua piena maturità. È una cosa un po' complessa perché abbiamo a che fare un po' con tutta una tradizione del passato. Quando usa Daniele questa espressione figlio d'uomo, che poi l'Evangelista un pochino cambia, la usa quando c'ha dei sogni il profeta, in cui dopo aver descritto gli imperi come bestie feroci, Gli imperi, i potenti sono sempre paragonati a questi animali selvatici, ferocissimi. Quando poi ha visto questi imperi appunto come bestie, poi dice, e venne uno come figlio d'uomo, questo è il sogno di Daniele, cioè uno che aveva una sembianza umana, questo si è avvicinato all'antico dei giorni, una maniera di parlare di Dio, e ha ricevuto tutto il potere. Quindi Daniele sta dicendo, Dio consegna l'autorità o il potere, non ai potenti che sono paragonati a bestie che si sbranano tra di loro, ma l'unica autorità che viene data da Dio è a uno che lo assomigli in questa, possiamo, sembianza umana. Quindi Marco ha usato questa espressione interessante, solo che per Daniele, questo figlio d'uomo che rappresentava il popolo di Israele, doveva ricevere l'autorità per fare che cosa? Dominare tutte le nazioni, anche se erano paragonati a questi mostri feroci, ma sempre per dominare. Adesso Marco cambia il significato di questa espressione, mettendo l'articolo determinativo, il figlio dell'uomo, non si tratta più già di un popolo, popolo di Israele, si tratta di una persona, sappiamo che è Gesù, è il titolo più usato per indicare Gesù nei Vangeli. Ma questo figlio dell'uomo, lo dice qui, ha l'autorità sulla terra non per dominare le nazioni, come aveva detto Daniele, ma per portare la salvezza, per comunicare a tutte le nazioni la pienezza di vita. Quindi Marco sta dicendo che in Gesù noi abbiamo il vero modello d'umanità. Questa figliolanza, questo figlio d'uomo, l'abbiamo già visto nel battesimo, quando Gesù si è sentita quella voce, tu sei il mio figlio amato. Quindi in Gesù Dio ha manifestato tutta la ricchezza, la qualità del suo amore. Quindi questo uomo pienamente riuscito. Allora il figlio dell'uomo ha ricevuto l'autorità, è Dio stesso che gli ha consegnato questo mandato. Ma per che cosa? Non per dominare, ma per liberare, per comunicare questa salvezza a tutti. E vedete Gesù, usando questa espressione in maniera così più impersonale, in terza persona, cosa sta dicendo l'Evangelista Marco? Che se noi ci riconosciamo in Gesù come modello d'umanità, anche noi possiamo raggiungere questa pienezza e abbiamo la stessa autorità che ha Lui. Anche noi partecipiamo della sua autorità. Quindi questo titolo è un titolo estensivo, non più perché uno appartiene a un popolo, come diceva Daniele, ma perché uno riconosce in Gesù il modello di vita. E Gesù questa partecipazione all'autorità ce la dà, vedete come dobbiamo sempre ricordare le cose già dette nel Vangelo, quando il Battista ha detto, colui che viene dietro di me è più forte di me, lui vi battezzerà in Spirito Santo. Quindi Gesù ci comunica lo Spirito, ci dà quella forza dell'amore del Padre, questo ci rende partecipi della sua stessa autorità. Però dire che il figlio dell'uomo ha autorità sulla terra vuol dire che questo figlio dell'uomo che è Gesù agisce come Dio stesso. Non c'è nessuno al di sopra di lui, quindi è al di sopra di quella che era un po' l'insegnanza, la dottrina della legge. Gesù è al di sopra di tutta questa dottrina. E quando vedremo più avanti che Gesù sarà questa espressione in Marco per dire il figlio dell'uomo è signore del sabato, il figlio dell'uomo sta al di sopra del precetto. Quindi non c'è nessuna legge che possa stare al di sopra di coloro che si riconoscono in Gesù come modello d'umanità. Quindi abbiamo un'espressione molto interessante per dire come in Gesù noi vediamo questa umanità pienamente riuscita, questo modello di maturità umana, piena maturità umana, chi si riconosce in lui partecipa della sua stessa autorità. E vedete, l'autorità è su tutta la terra, non su un popolo, come pensava Daniele in quel testo di 7:13. Quindi Gesù viene per portare questa pienezza di vita, questa è la sua autorità che ha ricevuto dal Padre, e l'unica autorità, questo è bellissimo, quello che dice Marco, se il figlio dell'uomo ha ricevuto l'autorità per perdonare i peccati, cioè per ridare all'uomo la possibilità di vivere degnamente, di essere una persona autonoma, di essere una persona che cammina con i propri piedi, se questa è l'autorità, dice Marco, noi non riconosciamo nessuna autorità su questa terra che non sia a favore della dignità umana. Quindi qualunque autorità possa innalzarsi al di sopra degli altri per comandare, per dominare, per imporre un proprio, possiamo dire così, insegnamento o quello che sia, questo non viene da Dio. Dio ha comunicato la sua autorità a questo figlio amato, l'uomo come noi, dove Dio ha manifestato il suo amore. Chi lo riconosce come modello d'umanità partecipa della stessa autorità, ma sempre a servizio degli altri. L'autorità di Gesù sempre è per rendere più degna la vita delle persone, non per soffocarla. Quindi se qualche autorità che io posso sentire in qualunque maniera mi soffoca, questo non viene da Dio, non fa parte del modello d'umanità che Gesù ci ha insegnato con la sua persona. Quindi vedete come Marco ha detto delle cose fortissime e che adesso si completano con questa appunto dichiarazione che fa per rispondere a questa accusa dei suoi ascoltatori. Ecco, Gesù rende visibile quello che è stato l'effetto della liberazione e ha detto appunto al paralitico: alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua. Vedete, Gesù ha comunicato, ha dato questi tre imperativi: alzati, prendi e va. Si tratta di recuperare questa autonomia, di dimostrare che il passato non pesa più sulla mia vita, lo posso anche prendere nelle mie mani, non mi fa più paura. Questo prendi, perché uno dice, ma perché doveva prendere il lettuccio questo qui? Insomma, dopo che è stato tutta la sua vita prostrato, poteva farne meno. No, prendi, non hai paura di prendere anche la tua vita, anche con tutti gli errori che abbia potuto avere, perché questo non ti impedisce più di camminare, no? Tu puoi andare come una persona libera. Interessante che Gesù lo congeda dicendo va a casa tua. Quindi non si tratta soltanto di camminare, ma si tratta di prendere in mano la propria vita e di tornare anche al proprio ambiente. Questo paralitico, che non appartiene alla tradizione di Israele, non deve rimanere nella casa di Israele. La casa di Israele va bene per quelli che vengono da quella tradizione, ma l'umanità è molto diversa, molto ricca di altre esperienze. Ognuno viva nella sua esperienza, vedete? Questa è la grande novità anche di Gesù, che non siamo tutti omologati a una visione unica che poteva essere quella degli ebrei, ma lascia che ogni popolo nella sua sensibilità, con la ricchezza culturale, sappia esprimere questa libertà e questa dignità umana. Questo è grandissimo. Cosa significa battere qualunque pregiudizio razziale, sentirsi uno superiore all'altro perché noi veniamo da questa tradizione e tu non vieni? Ma cosa c'entra? Ciascuno con la propria libertà può far sì che l'ambiente dove appartiene, la realtà che è vissuto, dove è vissuto, si possa anche manifestare con tutta la sua ricchezza. Quindi, vedete, per gli ebrei, per la casa di Israele, che cosa si pensava? Fuori di questa casa non c'è salvezza, la salvezza dentro di questa casa. Non è vero. La salvezza è per tutti e ognuno nella sua propria identità la deve anche vivere. Si alzò, prese subito il lettuccio e uscì alla presenza di tutti. Tutti rimasero attoniti e lodavano Dio dicendo: mai abbiamo visto una cosa del genere. Vedete, questo uomo finalmente reagisce. Non ha detto niente, non ha fatto nulla, ma adesso alle parole di Gesù dice, si alzò, attenzione, non si dice che prese il suo lettuccio, come fino adesso è stato sempre indicato, ma soltanto il lettuccio, quindi non è più suo, anche se lo può prendere. Cioè, questa non è appunto come l'Evangelista ci dice, che non pesa più quel segno di oppressione, che quello che aveva tenuto prostrato l'uomo non è più un impedimento, un ostacolo per intraprendere di nuovo il suo cammino. I testimoni finalmente possono parlare. Interessante. Finora sono stati zitti, ragionavano soltanto qui, come mai costui parla così. Adesso si scaturisce la lode. Finalmente Gesù ha reso queste menti capaci di parlare, di esprimersi, per la lode non a lui, ma a Dio. Quindi quello che fa Gesù è come se Dio l'avesse fatto. Interessante questo. E questa dichiarazione: mai abbiamo visto una cosa così. Quindi Gesù ha liberato la gente di quel censore che gli faceva capire che l'atteggiamento di Gesù era una bestemmia, e finalmente si scaturisce con la lode. Perché? Perché hanno visto che questa persona ha recuperato la sua piena dignità, una persona completamente libera, e può tornare al suo ambiente per vivere in quella realtà unica sua. È molto interessante, finiamo già con un po' di ritardo, come alla fine dell'episodio si capisce questo tetto scoperchiato che hanno fatto questi quattro. Vedete, il tetto scoperchiato è come per dire: manca una possibilità di comunicare. Siamo un po' troppo monopolizzati, siamo un po' troppo concentrati nelle nostre cose. Ci vuole qualcuno che apra un buco da qualche parte dove di nuovo possa entrare l'aria, dove si possa respirare un po' meglio. Quindi la comunicazione era impossibile, nel senso che non c'era dialogo lì dentro, perché tutti erano chiusi, diciamo, nella loro situazione, nella loro anche indottrinamento. Quindi questa guarigione, il messaggio che ci presenta Marco nella guarigione del paralitico, è che il tetto scoperchiato indica quella novità di un messaggio che libera da tutte queste chiusure. Il messaggio di Gesù, quando si pratica, fa scoperchiare le case, fa entrare l'aria, e magari da persone che non ci saremmo neanche aspettato, come per questi della casa di Israele, sono stati quelli di fuori che finalmente hanno aperto un buco in quella casa talmente grande che questa gente ha cominciato a lodare Dio, finalmente qualcuno che ci ha fatto capire le cose in maniera diversa. Noi usiamo l'espressione anche nella nostra lingua, si chiude una porta e si apre un portone, per dire come lo spirito non può essere né controllato né soffocato. Quindi il bello della buona notizia quando si vive è che se a volte ci saranno i tappi sulle porte o ci saranno anche gli ostacoli o i censori che controllano e accusano e denunciano, con tutta questa storia lo spirito apre sempre questi buchi, fa aprire, fa scoperchiare i tetti perché entri la luce della buona notizia e da questa buona notizia anche quelli della casa possono fare che cosa? Lodare il Padre. Riconoscere in Gesù veramente la vera presenza del Padre che ci ha fatto capire che il suo amore è incondizionato e che per avere questo amore non c'è bisogno di nessuna umiliazione, basta soltanto riconoscere in Gesù il nostro modello d'umanità, questo figlio dell'uomo in cui anche noi possiamo essere inseriti. Grazie del vostro ascolto, con 6 minuti di ritardo. Grazie. Alberto non ci sta seguendo, per cui non gli diciamo che ho sgarrato di 6 minuti, finito alle 11:30. Allora, se c'è qualche domanda sulle cose dette, e poi prepariamo per l'Eucaristia. C'è Renato che passerà il microfono. Anche salutiamo gli amici che sono collegati. Sì, c'è Fausto che ha chiesto la parola, poi gliela diamo a lei. Salutiamo gli amici che sono collegati tramite... Al contrario, Fausto.
Grazie. Allora, hai sottolineato che per Gesù non è importante il rito, no?
Certo.
Come la confessione, ma seguire la sua parola. Quindi anche gli altri riti che sono stati introdotti dalla Chiesa nel corso dei secoli, tipo confessione, battesimo, cresima, non sono importanti.
Allora, questi non sono riti, quindi... sono sacramenti. Tu stai parlando di sacramenti. I sacramenti sono dei simboli e come noi che siamo persone umane per comunicare abbiamo bisogno anche di rituali, anche quando io preparo il pranzo di domenica non è il pranzo feriale, preparo la tavola in maniera un po' particolare, quindi questo è un sacramento d'amore, il tavolo domenicale che vengono i figli, i nipotini a mangiare, però io lo faccio in un modo anche rituale, no? Preparare il tavolo, quindi noi abbiamo sempre bisogno dei riti perché l'essere umano comunica così.
Però
ecco, l'importante è che i riti esprimano la nostra vita, che non ci vengano imposti come cose di cui noi non sappiamo neanche il valore e il significato.
Se una persona, per fare un esempio, si considera cristiana, ma non accetta e non è battezzata e non vuole battezzare il suo figlio, pur seguendo l'insegnamento di Gesù e mettendolo in pratica, certo. Secondo me può essere considerata cristiana.
Ma certamente, Fausto, la domanda è rispondere a se, cioè, vuol dire, è vero che dopo noi...
Faccio questo esempio perché mi riguarda...
Sì, lo so di cosa parli, cioè è ovvio che dopo noi ovviamente ci organizziamo, abbiamo tutte le nostre situazioni anche di chiesa che danno un'indicazione di... Però è ovvio che io sono cristiano non perché mi hanno portato da piccolo e mi hanno fatto battezzare o perché ho un certificato in un registro, io sono cristiano perché da adulto i miei genitori mi hanno insegnato a vivere come Gesù veramente ci ha mostrato con la sua vita. Quindi il cristianesimo è una praxis, è un modo di agire, di comportarsi. È vero che io potrei dire, ma perché una persona non vuole battezzare o battezzarsi? Sicuramente ha avuto delle esperienze molto negative, che l'hanno fatto vedere anche il sacramento stesso come qualcosa opprimente, come qualcosa quasi, diciamo, che tradiva il messaggio di Gesù. Quindi noi dovremmo un po' superare questo tipo di ostacolo, dare al sacramento il valore che tiene, appunto perché abbiamo sempre bisogno dei segni per comunicare con gli altri. Ma anche se uno rinuncia a quel segno perché lo ritiene che in quel momento, per la situazione nella quale vive, non viene incontro alle sue aspettative, ecco, quello che conta è che questa persona viva secondo il Vangelo di Gesù, certamente, no? Oggi, per esempio, molte persone, ormai una volta era obbligatorio battezzare, oggi non, per molte persone, anche chi non è praticante, non è credente, ma non si ricorre più al battesimo. Però, per esempio, in Francia, appunto che è una nazione ancora da questo punto di vista molto più laicizzata, hanno visto che il fatto che quando nasce un bambino non c'è nessuna cosiddetta cerimonia nella quale il bambino comunque viene presentato alla famiglia, agli amici, perché il battesimo in fondo è anche un rito di introduzione alla vita, no? Per la famiglia è bello, è nato un figlio, lo voglio presentare. Il battesimo è l'occasione in cui viene presentato anche il figlio. Ecco, in Francia stavano inventando una specie anche di, come per il matrimonio civile, lo stesso, una specie di cerimonia laica nella quale il bambino veniva presentato, perché se no nasce un figlio e sembra che tutto passa così nell'anonimato, quando per una famiglia nasce da un figlio qualcosa di molto importante. Quindi il battesimo non era soltanto presentare il figlio in società, però un po' ha giocato questo ruolo. Dopo noi, per chi crede, gli dà il valore che il sacramento ha. Che dopo uno voglia fare da grande, sono tutte anche situazioni ben diverse. Però ecco, quello che conta, Fausto, è come tu vivi la tua fede poi, non tanto i riti, anche i riti, i sacramenti, la messa, gli altri, se non esprimono la nostra vita, sono inutili, non servono a niente, è soltanto puro folklore, è soltanto così, teatro che facciamo, ma allora... Ecco per quale motivo, conoscendo il Vangelo, noi dovremmo dare ai nostri riti o alle nostre celebrazioni il valore che essi devono avere, espressione di una fede che ci fa crescere, ci rende più umani, e abbiamo bisogno dei simboli, perché la vita è più bella anche così. Uno può dire, ma perché le deve mettere i fiori se oggi vengono a mangiare i suoi figli a casa? Perché con i fiori la tavola è più bella. Certo che si mangia o mi nutro lo stesso anche senza i fiori, però non sarà lo stesso nutrimento con i fiori. Perché con quei fiori avrei sentito un po' l'amore, l'attenzione, la delicatezza che mi ha fatto gustare ancora meglio il pranzo. Noi non mangiamo per nutrirci, alcuni cattivi dicono soltanto i tedeschi fanno così, mangiano per nutrirsi, noi mangiamo per stare insieme, per la voglia di stare insieme. E tutto quello che possa creare più armonia, più comunione, più voglia di stare insieme, questo bisogna curarlo. Quindi non è lo stesso dire andiamo a mangiare su piatti di plastica così, che in un bel tavolo, cioè vuol dire a tutti ci piace quando ci invitano a casa e vedere una bella tavola, perché il cibo significa una vita che non soltanto è composta da proteine, idrati e grassi, ma una vita che è composta dall'amore di quelli che hanno preparato quella tavola, che hanno preparato il cibo. Non è lo stesso la torta che compro dal forno che la torta che mi fa mia nonna. Magari mia nonna non sarà brava come quella del forno, però l'ha fatta lei. Quindi vedete, noi mettiamo anche l'amore nelle cose che facciamo, questi sono i nostri simboli, i sacramenti sarebbero così, bisognerebbe appunto dargli il loro valore giusto, esatto. C'è anche il nostro amico qui, fa un'altra domanda? Sì, sì, grazie.
Sì, allora, io è la prima volta che vengo e faccio i complimenti perché non mi capita spesso di essere incollato alle labbra del relatore.
Bene,
ma
grazie.
Non voglio fare troppi complimenti, perché poi mi sono venute delle osservazioni, logicamente, nel corso della presentazione. E stiamo parlando di interconfessionalità e quindi di cercare di trovare un link fra le varie religioni, certo, le grandi religioni del mondo. E vedendo questa frase del al paralitico, no? Ti sono perdonati i peccati. Avevo bisogno anche io di un po' d'acqua.
E che sul bicchiere?
No. Mi è venuto in mente il concetto del karma indiano, no? Dire in una vita precedente il paralitico
pesa,
che
poi,
mi sembra,
certo,
Fosse dalla nascita, insomma, avesse poi, diciamo, consumato questo suo karma con questa malattia. E quindi Cristo gli risolve tutta una serie di cose molto, molto lontane dal punto di vista proprio del nostro pensiero. E questo, secondo me, potrebbe essere un punto di raccordo per una visione che non contrasta assolutamente con quella cristiana e con quella di tante altre religioni. Ecco. Volevo fare soltanto questo tipo di osservazione. Grazie.
Sì, ho capito quello, non so se avete seguito bene, nel tutta la tradizione indù c'è questo aspetto del karma. Il karma è un po' il peso che ci portiamo, che dopo uno in una vita poi posteriore dovrà un po' anche così ancora subire. Ecco, io su questo andrei un po' più, seppure è vero che ci possono essere punti di contatto tra un Gesù che dice ti sono perdonati i tuoi peccati è un karma che si esaurisce. Bisogna vedere quando si esaurisce il karma, perché questo forse per loro può essere a volte una specie di, come cane che si morde la coda, no? Che non si riesce mai a uscire. È vero che noi, indipendentemente dalla nostra vita, noi non nasciamo in una campana di vetro, ma anche i nostri genitori ci comunicano le loro tensioni o le loro anche frustrazioni o le loro anche cose belle, tutto ci comunicano. Quindi noi cresciamo già in questo ambiente dove si possono portare dei pesi. Allora, l'importante della novità del messaggio di Gesù è che, riconoscendolo come nostro modello di vita, questi pesi non è che vengono così resi invisibili, non pesano più. Cioè io non ho più nessuna paura del mio passato, anche se ho sbagliato. Non ho più niente che mi possa pesare, nel senso di dire mi ricorda sempre i miei sbagli. Ma anche se ho saputo e sono consapevole di questo, posso camminare bene. Ci sarà anche un altro episodio nel Vangelo quando Gesù cammina sul mare, che ovviamente ha a che fare con una forza di non farsi particolare, di non farsi travolgere da quello che era l'ambito che più spaventava, il mare. Quindi questo camminare su quello che può sembrare più pericoloso, come il mare, e questa anche è la grandezza del figlio dell'uomo alla quale noi partecipiamo. Cioè sapere che io posso camminare su tutto quello che può sembrare così pericoloso, inconsistente come l'acqua, senza farmi travolgere. Questa è la libertà che dà la buona notizia. Quindi non c'è nessun peso alle mie spalle che possa condizionare la mia vita. Quando io riconosco Gesù, in questo senso, certo, Gesù per noi, a chi lui non si presenta con un titolo particolare, figlio dell'uomo. Cioè un uomo che vale per tutte le culture, per tutte le tradizioni. Perché io penso che questo messaggio va bene anche in altre religioni, se veramente riconoscono l'umanità come espressione di un amore che fa crescere. Indipendentemente che uno continua a fare e a vivere secondo il proprio credo, quello che conta è che si cresca in questa umanità. Quindi noi, vedendo Gesù modello d'umanità, siamo certi che questa crescita è garantita. E siamo certi che partecipiamo della sua stessa autorità dal momento che non usiamo le nostre forze o le nostre capacità per dominare. L'importante è questo. Ma che le mie capacità le uso sempre per sollevare l'altro. Quindi se questo funziona nelle altre religioni, benissimo, siamo in perfetta armonia. Senza entrare in credi, in formule, dogmati, queste cose che sono molto più poi secondarie. C'è qualche altra domanda? Se no andiamo giù in chiesa. Ecco, c'è Panfilo. Panfilo fa sempre delle domande impegnative.
Volevo dire, lodare Dio e dare gloria a Dio sono la stessa cosa?
Sì, il verbo forse non è lo stesso, ma comunque sì, la lode e la gloria è lo stesso. Sì, sì. Cioè la lode è riconoscere in Dio appunto questa maestà che per esempio con la bestemmia viene tolta. Quindi rendere gloria è lo stesso, praticamente uguale. Dare la gloria a Dio o lodare Dio è la stessa cosa. Va bene. Grazie, buona Pasqua se non ci vediamo e al mese prossimo. Grazie ancora.